Ci siamo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã, sempre Marco Piccheri e Cinzia Santangeli in studio. Sono pronti anche gli ospiti, Cinzia.
Marietto si firma.
Si firma quando, Marietto.
Sì, che dice perché preferisci i gagliardini, è una roba imbarazzante. Marietto.
Marietto.
Che ci segue sempre. Grazie
segue
Marietto.
Marietto, ti salutiamo. Ciao Marietto. Allora, andiamo a presentare gli ospiti. Vai.
Detto anche Mario. Allora, salutiamo, diamo il benvenuto a Fabio Ravezzani. Ciao direttore, buongiorno.
Ciao Fabio.
Buongiorno a tutti.
Ciao Fabio, ti vediamo come sempre elegantissimo. Posso cogliere l'occasione, visto che noi insomma da un po' di giorni, da due giorni la mattina facciamo così colazione, un caffè con Top Calcio 24, cogliamo anche l'occasione per dare così, per salutare anche
gli amici
di Top Calcio 24 insieme al direttore. Grazie Fabio, come sempre. Allora,
ma grazie a voi. Grazie a voi. La trasmissione è anche seguita, guardavo proprio i risultati di ieri e sono ottimi, quindi va benissimo così.
Grazie,
bene,
grazie.
Bene, ci fa
allora
piacere.
Andiamo a presentare anche gli altri, perché poi vi facciamo sentire anche un passaggio per iniziare il dibattito. Vai.
Sempre lo stesso passaggio?
Eh sì, quello è un passaggio chiave di svolta. Dai.
Diamo il benvenuto a Guido De Carolis, Corriere della Sera.
Ciao, Ciao Guido.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ciao Guido, ben trovato.
E poi sono proprio curiosa di sentire il parere di Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Cinzia, buongiorno anche ai tuoi ospiti.
Grazie, grazie Antonio, ben trovato. Allora, prima di partire vi faccio sentire questi 20 secondi di Antonio Conte e poi...
Ma me li fa sentire tutto il giorno.
20 secondi, dai, 20 secondi perché poi da qui partiamo e sentiamo anche il pensiero di Fabio Ravezzani, Antonio Paganin e Guido De Carolis. Conte, ieri, post-gara.
La mentalità con cui abbiamo affrontato la partita, con cui stiamo affrontando le partite, le stiamo giocando tutte, mi lascia da questo punto di vista soddisfatto, perché, ripeto, c'è una crescita esponenziale da parte della squadra, sotto tutti i punti di vista. Oggi Real Madrid aveva parlato di finale, di solito Real Madrid quando parla di finale non le sbaglia, quindi abbiamo trovato anche una squadra non superficiale, era una squadra che era concentrata, determinata, convinta, perché sapeva l'importanza del risultato. Quindi detto questo, niente, torniamo a casa sicuramente con un risultato penalizzante.
Fabio Ravezzani, parto da te, crescita esponenziale e dall'altra parte abbiamo trovato una squadra non superficiale, Real Madrid. Da dove vuoi partire?
Ma dalla crescita esponenziale, cioè la crescita esponenziale andava bene a novembre del 2019, quando eravamo tutti più allegri, meno preoccupati di quello che ci girava intorno, però al di là del fatto sociale, non puoi un anno e tre mesi dopo che alleni l'Inter dire siamo in crescita esponenziale, perché tu dopo un anno e tre mesi devi essere cresciuto, perché se non sei cresciuto adesso non crescerai mai. Non dimentichiamo che Conte un anno fa diceva, quando perdeva, beh, la colpa non è mia, mi sono trovato in questo gruppo. Poi ha detto a fine stagione o fate quello che dico io o me ne vado. Sostanzialmente la società ha fatto quello che voleva lui e lui continua a parlare di crescita. E quanto ci piega a crescere una squadra? Cioè l'Inter, il Milan, la Juventus con un allenatore bravo devono crescere nel giro di sei mesi e poi continuare a crescere. La sensazione è che questa sia una squadra che a un certo punto è cresciuta per tante ragioni, in maniera forse anche strana, incoerente. Cioè l'Inter a marzo, prima del lockdown, ha una decrescita, perché se voi vi ricordate nelle prime sei partite di inizio campionato l'Inter aveva fatto 18 punti in Champions League, dopo tre gare aveva mi pare 6 punti, posso sbagliare, e tu ti aspetti che la squadra vada sempre meglio, invece frena a marzo, perde male con la Lazio, perde male con la Juve, comincia a avere dei problemi. Continua un po' la frenata alla ripresa, perché non gioca benissimo, poi improvvisamente sembra essersi sbloccata. Finisce bene il campionato, batte l'Atalanta, arriva in finale di Europa League, comprano i giocatori che voleva lui, o più o meno con le caratteristiche che lui chiedeva, e non puoi venire a dire a novembre che stai crescendo ancora, e se no non finirai mai di crescere. Questa mi sembra una giustificazione classica di un allenatore che non sa più cosa dire.
Vado da Antonio Paganin. Antonio, sulla crescita esponenziale, ricordiamo 7 punti in meno in campionato rispetto allo scorso anno, in Champions in queste prime tre partite 2 punti, l'anno scorso 4 punti. Antonio.
Ma penso che la fotografia fatta dal direttore rispecchia quello che in realtà i numeri non mentono, i numeri che sono stati snocciolati non mentono, con l'aggravante poi che è stato completato l'organico di una squadra che era già stata sistemata a gennaio ed è stato ulteriormente modificata verso l'alto con il mercato poi di giugno. Non dimentichiamoci che nessuna squadra in Serie A ha fatto il mercato che ha fatto l'Inter. Kolarov, Hakimi, il rientro di Nangolan, il rientro di Perisic, tanto per citare i primi nomi che possono venire in mente, Vidal, scusami. Per cui, cioè, non c'è squadra in Serie A che ha fatto quel tipo di mercato sopra già un organico che era fortemente competitivo. Aggiungo solo una piccola a quello che è stato detto. Lo si evince dalle interviste di Conte. Se ricordiamo, l'anno scorso ogni intervista era una guerra. Era una guerra. Quest'anno ogni intervista sembra che ci siano, come dire, una sorta di rassegnazione non dichiarata, nel senso, va bene, è così, però più di così non si può fare. Come così più di così non si può fare? Cioè, parliamo di una squadra che, a mio modo di vedere, è nettamente superiore alle altre, ma che in questo caso non riesce a dimostrarlo. Fa molta fatica. Parla di crescita esponenziale. Cioè, faccio un po' fatica. Ieri il Real Madrid ha solo il nome Real Madrid, ma se prendiamo solo il pacchetto arretrato, a parte Sergio Ramos, con Mendy, con un esterno adattato come Lucas Vázquez e con Varane, che penso che difficilmente l'Inter li potrebbe tenere in organico nel suo pacchetto arretrato. Per cui non parliamo di un Real Madrid che è stratosferico, che ha perso in casa con lo Shakhtar, che ha fatto fatica con il Borussia Mönchengladbach, che ieri ha dato 6 gol allo Shakhtar. Per cui faccio un po' fatica ad allinearmi a quello che ho sentito ieri nelle interviste. Cioè, è un po' complicato, cioè, ci vuole molto coraggio per potersi allineare.
Guido De Carolis, se vengo da te, 3 vittorie in 9 gare stagionali ad oggi. Guido, sempre l'Inter.
Sì, mi lasciate sempre la parte dell'avvocato difensore dopo due accuse ben circostanziate. No, è chiaro che quello che diciamo, insomma, Ravezzani e Paganina è incontestabile. Io d'altra parte vedo Conte, e su questo sono d'accordo soprattutto con Paganin, quando parla, insomma, nelle conferenze stampa ha un altro tono rispetto alla stagione passata. C'è da dire però, e va spezzata qui una lancia a favore dell'allenatore, che comunque la squadra effettivamente gioca ed effettivamente ha raccolto molto meno di quello che avrebbe meritato in Champions League e nelle ultime uscite, perché l'Inter, insomma, meritava di vincere sia col Borussia che con lo Shakhtar e ieri non meritava di perdere. È un periodo che gli gira male, non è solo sfortuna sicuramente, perché quando prendi sempre il solito gol, cioè su una disattenzione, un'individualità sbagliata, evidentemente un problema c'è, cosa che non accadeva l'anno scorso quando aveva appena preso la squadra in mano. Cioè l'anno scorso nelle prime 7-6 partite penso che l'Inter prese 3 gol, se non vado a memoria.
Sì.
È chiaro che 6 partite di campionato, dico. È chiaro che qualcosa è cambiato. Io non direi né che si è rotto qualcosa né che Conte non possa rimettere in sesto la situazione. Chiaro che l'Inter, rispetto ad altre squadre, e questa è una cosa che molti dimenticano, parte anche con uno svantaggio fisico notevole. Cioè l'Inter non ha fatto preparazione, cioè il Milan va benissimo e corre, ma l'Inter ha chiuso il 22 di agosto e si è ripresentata ai blocchi il 10 di settembre, quindi anche quello è una questione da tenere bene a mente nel computo generale. Ripeto, sono d'accordo sia con Ravezzani che con Paganin. Io credo però che la squadra, l'unica cosa su cui dissento un po' da entrambi, è che sia stato fatto il mercato che lui voleva. Questo è vero solo parzialmente, perché Conte chiedeva un altro tipo di centrocampista che non è arrivato.
Kanté,
chiedeva una punta,
giusto,
in più, che Kanté o Allan. Kanté era fuori mercato oggettivamente, in questa situazione 50 milioni erano tanti, Allan a 24 si poteva anche comprare. Chiedeva un attaccante che oggi non c'è, perché Perisic, ricordatevi che è un giocatore adattato, e Pinamonti nella rosa attuale dell'Inter non ci può stare, perché non è a quel livello. Quindi è chiaro che, insomma, le colpe vanno un po' divise. Rimango comunque io fiducioso, vedendo l'Inter sempre, che la squadra, a me non sembra una squadra allo sbando, mi sembra una squadra che è molto sfortunata in questo periodo, ma mi pare che la squadra giochi e dimostri un buon calcio. Poi ci sono tante cose da mettere a posto, soprattutto sulla difesa.
Fabio Ravezzani, sfortuna, mercato non proprio quello che voleva Conte, da dove, cosa ti senti, diciamo così, di aggiungere a questa analisi che stiamo facendo sull'Inter di Conte attualmente?
Io credo che qualunque allenatore avrebbe chiesto Kanté, cioè non è che Conte, ha ragione Antonio, secondo me gli ultimi due mercati dell'Inter sono stati complessivamente i più importanti della Serie A. Se pensiamo allora a cosa dovrebbe fare Pioli, che gli hanno portato a casa Aughe e una serie di ragazzotti più Tonali, beh, insomma, l'Inter prende Hakimi, che è il migliore esterno destro del campionato tedesco ed è un profilo di altissimo livello. Giudicava Vidal essenziale per vincere, anche qui cade un po' uno degli alibi di Conte. Cioè Conte ha sempre lasciato intendere, ha sempre detto, e diciamo i contiani, quelli che credono molto in lui, hanno ribadito più volte: ecco, hanno preso Eriksen e lui voleva Vidal, ecco perché non ha vinto. Prendi Vidal, vedi come sta giocando Vidal e capisci che questo alibi era un alibi inconsistente. Cioè il calcio mercato che ha fatto l'Inter nelle ultime due stagioni, inclusa quella invernale, è nettamente il più dispendioso che ci sia stato in Italia, non solo confrontato con rivali che si sono tutte ridimensionate, perché la Roma è andata a vendere tutto quello che poteva, il Napoli non ha comprato praticamente quasi niente di importante in questi ultimi due anni, la Lazio sappiamo benissimo come fa lo Tito, cioè tu prendi l'allenatore più costoso, più considerato che ci sia in circolazione, gli fai il mercato più dispendioso, compri comunque i giocatori che lui ritiene importanti, perché non c'è allenatore al mondo che dica voglio questo, questo e quest'altro, glielo comprino tutti e tre, probabilmente neanche al Real Madrid, guarda al Barcellona. È vero, posso forse condividere parzialmente il discorso della preparazione, però anche questo io temo che possa diventare un alibi. Lo Shakhtar, che è stato eliminato dall'Inter, ha rigiocato contro l'Inter ed è una squadra che è andata a vincere per esempio poi con a Madrid 3-0. Quindi dire che è colpa del mercato significa sgravare l'allenatore, che non può essere, però su questo noi dobbiamo alla fine trovare un punto d'incontro. O diciamo che bravo Conte quando vince e che Conte però sbaglia quando non vince o quando perde, oppure diciamo se vince bravo lui, se perde è colpa della società. Va bene, ma va bene solo per Conte, non mi sembra una rappresentazione obiettiva dei problemi dell'Inter di oggi.
Guido De Carolis.
Ma guarda, io cioè, ripeto, secondo me Conte è bravo e l'anno scorso ha cavato fuori il massimo da una squadra che insomma poteva arrivare lì, non era neanche detto che dovesse arrivare lì e ci è arrivato. Adesso siamo all'inizio e vediamo, è chiaro che non passare il turno di Champions sarebbe una sciagura.
E adesso rischia, no? Rischia Guido a questo
adesso,
punto, rischio elevato.
Rischia molto elevato. Faccio una sottolineatura, cioè non è vero che tutti quanti non hanno investito, perché l'Inter ha fatto un mercato da 40 milioni di euro, cioè Hakimi, poi ha comprato tutti i parametri zero, Vidal, Sanchez, Kolarov, sono tutte persone a parametro zero. La Juventus nello stesso periodo ha preso Arthur, Kulusevski e Chiesa spendendo 100 e passa milioni. Ora
ha venduto Pjanic.
Ha venduto Pjanic, certo, e ha preso Arthur. E quello è stato, diciamo, è stato uno scambio a zero, però Kulusevski e Chiesa li ha comprati e ha aggiunto. L'Inter, io ripeto, credo che alla fine arriverà a giocarsela per lo scudetto. Anche altre squadre hanno investito. Il Napoli ha comprato Osimhen e ha speso tanti e tanti soldi. Insomma, sul
Bakayoko.
Bakayoko, insomma, sul mercato gli altri si sono, secondo me, mossi e rinforzati. Il problema dell'Inter è stato semmai che non è riuscita a vendere praticamente nessuno, perché ha addosso ancora tanti giocatori che sono, diciamo pure, mezzi giocatori, non sono giocatori che...
C'è qualcosa che non mi torna però questi ragionamenti.
Un attimo Guido, sentiamo un attimo Fabio, poi ritorno da Guido. Sì. Fabio, dicevi?
No, dico, dobbiamo però metterci d'accordo. Uno, della Juventus stiamo dicendo che Pirlo non sta sfruttando il potenziale e quindi non mi sembra che facciamo degli sconti a Pirlo. Due, dicevi bene tu prima però, io parlavo del mercato, degli ultimi tre mercati, no? Negli ultimi tre mercati l'Inter ha comprato e speso più di qualunque altra squadra in Italia, perché se guardiamo soltanto l'unico mercato può essere parzialmente anche non del tutto vero. Ma se mettiamo da un anno questa parte, quindi gli ingressi che sono stati garantiti in 12 mesi a Conte, aggiungiamoci anche Eriksen e compagnia cantante, sono stati più importanti delle squadre italiane. Poi, il nostro mestiere è bello perché poi ognuno ha una sua opinione, non sappiamo mai quale sia quella giusta, ma certamente il mestiere di allenatore piagnone è quello che paga di più. Allora Conte l'anno scorso diceva: non è mica vero che mi hanno comprato tanti giocatori importanti, sì è vero è arrivato Lukaku, è arrivato Barella eccetera, però io ho anche perso dei grandi giocatori come Icardi, Perisic e Nainggolan. Ora Perisic e Nainggolan adesso li ha di nuovo con sé, allora o erano dei fenomeni l'anno scorso e delle pippe adesso, o dobbiamo dire che nella campagna acquisti di rafforzamento dell'Inter ci dobbiamo mettere anche Perisic, che ha fatto un triplete, che è comunque un giocatore molto importante, lo stesso Nainggolan, che evidentemente lui non riesce a sfruttare al meglio. Su Eriksen è arrivato un giocatore considerato unanimemente un grande centrocampista, dopo sei mesi di cura Conte è un giocatore senza più identità. Anche qui ci sarà una responsabilità minima dell'allenatore. Premetto che io non sono anti-Conte, dico che però oggi quando sento Conte, la cui analisi è stiamo crescendo, dico ci sta raccontando una balla in questo senso.
Guido, vuoi finire? Guarda, poi voglio sentire Antonio.
No, cioè su quello, cioè, è chiaro che si può discutere sui valori dei giocatori, però Perisic e Nainggolan, sinceramente, se Perisic era un buon giocatore il Bayern Monaco se lo teneva, e non lo è. Nainggolan è un giocatore che è arrivato a fine carriera, cioè lo voleva il Cagliari, non mi sembrava che ci fosse la fila di persone per prendere Nainggolan. Io credo che Eriksen è un altro di quei giocatori a parametro zero, l'abbiamo dipinto come un fenomeno, l'ha preso l'Inter per 20 milioni, non lo vuole nessuno neanche in prestito, forse è sbagliata la valutazione che se ne dà di Eriksen. Poi per carità, Ravezzani non è un anticontiano e io non sono l'avvocato difensore di Conte, dico solo che secondo me ci vuole un po' di equilibrio nel giudicare la stagione dell'Inter e gli investimenti fatti dall'Inter, perché se è vero che è arrivato Lukaku è vero che è partito Icardi, quindi cioè, è stata un'operazione comunque diciamo sotto di 20 milioni e comunque Lukaku il suo l'ha fatto. È vero anche che Conte molti giocatori di quelli che sono arrivati, perché oggi parliamo di Barella come di uno dei migliori centrocampisti italiani, quando è arrivato Barella era al Cagliari, cioè è stato Conte a valorizzarlo. Lo stesso Lautaro, finché c'è stato Spalletti l'anno prima aveva giocato sei partite, aveva fatto sei gol, quest'estate doveva andare a Barcellona per 90 milioni. Cioè ora secondo me il lavoro di Conte non va buttato via, è chiaro che è in una situazione di difficoltà perché i risultati poi sono quelli che incidono, ma è vero anche che è un allenatore che ce l'ha in mano la squadra e che sa dove sta andando. Poi ripeto, è sfortunato, sono stato molto sfortunato in alcune partite, perché bastava che una delle tre in Champions l'avesse vinta e oggi staremmo a parlare di tutta altra situazione.
Antonio Paganin.
Stavo pensando mentre ascoltavo, stavo un po' facendo un parallelo fra il centrocampo dell'Inter e il reparto d'attacco. Se andiamo a vedere, l'Inter in attacco ha Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonte, che è andato a sostituire praticamente Esposito. Sto vedendo le squadre di vertice, la Juventus ha solo Morata, indipendentemente che è una prima punta, al di là che siano poi dopo scelte societarie. La Roma ha solo Dzeko, il Napoli forse è l'unica che gli arriva un pochino vicino, però chiaramente a tutti i giocatori, Politano che ha preso l'anno scorso era praticamente uno scambio o quantomeno un giocatore che l'Inter non riteneva all'altezza. Delle squadre diverse poi in mezzo, l'Inter è quella che ha preso in termini qualitativi Nainggolan e Vidal, per sì, cui è cresciuta tantissimo. E ho l'impressione che su tutto questo ci sia un problema di base, e che sta però poco distante da Milano, e che una squadra come il Milan con poco o niente in questo momento è davanti, con un vecchietto al quale hanno messo attorno dei Baldi e Jovanotti, e il problema stia lì, perché se no non si fa un po' fatica a spiegare come dall'altra parte, fra mille traversie, c'è stata una crescita lì.
Mi piace questa chiave di lettura.
La crescita esponenziale del Milan, infatti. Sì, cioè, sì. La crescita esponenziale
lì
del Milan.
C'è la crescita esponenziale. Sì. Esatto. Allora lì possiamo portare... Quella effettivamente è una crescita. E non possiamo lì, non si può barare. Di qua è un po' più complicato, sentendo quello che giustamente abbiamo disquisito, riuscire a certificare una crescita esponenziale. Non c'è, onestamente non c'è.
Cioè la loro crescita ha inibito Conte e l'Inter praticamente.
Sì, beh, si può, cioè,
sì,
è
no, ci sta,
comprensibile nelle parole di Conte, è comprensibile che si tenda a giustificare, perché sennò è ingiustificabile quello che succede dall'altra parte. D'altro canto è altresì vero, al di là...
Sì, prego Fabio, un attimo Antonio, una notazione di Fabio Vezzani.
Prego. Vai,
no, no, volevo dire che se io dovessi fare una sintesi, magari sbagliata, direi questo. A mio giudizio, poi Antonio ha giocato a pallone ad alti livelli, ne sa più di tutti noi, però a mio giudizio quello che fa un allenatore, che fa diventare grande un allenatore, è saper costruire un contesto, un entusiasmo, un ecosistema vincente. Che è un po' quello che sta riuscendo in questo periodo, perché poi dobbiamo vedere a fine stagione. Io sono d'accordo con Guido, aspettiamo a dare giudizi definitivi, però è anche vero che il nostro mestiere ci obbliga tutte le settimane, tutti i giorni, siamo giornalisti, a dare un'opinione, a tentare di interpretare quello che sta succedendo, se no diciamo usciamo solo con i nostri editoriali a fine campionato e non sbaglieremo nulla. Però voglio dire, il lavoro grande di un allenatore non è tanto la tattica. La tattica la sanno tutti a memoria, ci sono delle teste d'uovo tattiche molto superiori ai migliori allenatori italiani e internazionali, che però non arrivano ai vertici. E costruire il contesto, l'ecosistema. Allora Conte vive soprattutto di questo. Noi non vedremo mai una squadra di Conte giocare un calcio innovativo, spettacolare, eccetera. Vedremo sempre una squadra molto coesa, molto compatta, molto aggressiva, che riesce ad andare al di là dei propri limiti. Conte viene pagato 12 milioni di euro l'anno perché viene considerato uno capace di creare un contesto che esalta la squadra. Allora, lui ha disintegrato tutto questo in estate. Cioè, lui è il vero sicario di se stesso. Perché quando tu arrivi a fare il finale di stagione che ha fatto l'Inter, e anziché dire, avete visto? Siamo arrivati vicinissimi, tutti insieme, facciamo ancora un passo avanti. Vedrete che l'anno prossimo andremo ancora meglio. Anziché dire questo, comincia a dire che la società ti ha tradito, che la piazza non va bene, che non pensavi che a Milano fosse così dura, che ti sei sentito ferito personalmente, che ti hanno anche mandato una pallottola, che non sai se rimani. E beh, tu dai una picconata che disintegra alla radice la società. È normale che i giocatori pensino di giocare in una squadra i cui dirigenti sono inaffidabili, se il loro allenatore è il primo a dirlo anche in pubblico. È normale che la prima difficoltà certe crepe diventino delle voragini. Io credo che se Conte non avesse avuto questo atteggiamento incomprensibile, ingiustificabile, che non ha portato nulla, perché poi c'è stato questo incontro che si è risolto con una specie di tregua armata, l'Inter avrebbe risolto l'80% dei suoi problemi, che sono problemi di atteggiamento in campo, di mentalità più che tattici.
Allora, siccome ho ancora due minuti, Antonio Paganini rimane un attimo con noi, voglio chiedere sia a Guido De Carolis che al direttore Fabio Ravezzani, ma quell'ipotesi, Fabio, che noi giorni fa insieme, così anche un po' tu l'avevi scritto e poi abbiamo un po' così ci abbiamo scherzato su, ma se le cose, se l'Inter non va avanti in Champions, ma pensare ad un cambio è proprio fuori luogo?
Sai che prima lo devo andare a riprendere, è arrivato un messaggio dove si faceva il nome di Spalletti.
No,
io tra me e me ieri ho detto, ma Spalletti sta squadra la farebbe giocare molto meglio.
Che, Fabio, tu avevi parlato di Allegri tempo fa, è proprio, diciamo, impensabile, è una cosa veramente che non può accadere. Ve la butto lì, sento Fabio Ravezzani, Guido De Carolis e poi mi tengo Antonio Paganin per dopo. Fabio.
Spalletti impossibile, impraticabile, semplicemente perché non puoi riportare per 8 mesi un allenatore che hai giubilato e che ha covato dentro tanto veleno.
Allegri invece.
Più arrabbiato, però la farebbe giocare meglio.
Tu sei cattiva proprio.
Dai.
Non lo so, perché poi io la cosa divertente è che anch'io penso che Conte sia un grande allenatore, ma che si è infilato lui da solo in questo club de sacca,
bravo,
secondo me
sì,
fatica
sì.
A uscire. No, io penso che se tu esci dalla Champions e l'allenatore è questo qui e la squadra è così disorientata, tanto vale fare oggi quello che dovresti fare comunque a giugno, perché se tu esci dalla Champions hai fallito l'obiettivo principale, sei già al... E quindi, essendoci Allegri che è lì disponibile e che ha già dimostrato di saper rianimare una squadra che Conte aveva dato per morta, non fa porre in luce. Poi mi dicono, ma 12 milioni di euro, intanto credo che di Conte, intanto credo che Allegri si accontenterebbe di meno. E poi di questi tempi anche ridiscutere tutti i contratti al ribasso con una persona di buon senso, Allegri sicuramente lo è, non penso sarebbe così difficile. Quindi se dovesse uscire dalla Champions League, io non frapporrei indugine.
Guido De Carolis?
Allora, parto da Spalletti, e rimpiangere Spalletti mi sembra veramente assurdo, nel senso che i due anni di Spalletti ha avuto il merito di centrare due volte la Champions League, ma forse ci siamo dimenticati come l'ha centrata, sempre all'ultima giornata, all'ultimo secondo, e quanto si è stato speso per Spalletti, e cosa è stato il cammino dell'Inter in Europa con Spalletti, quindi, e come giocava l'Inter di Spalletti, cioè male, perché io poi l'Inter la vedo tutte le settimane da 6 anni, quindi me lo ricordo molto e molto bene, quindi è impraticabile l'idea di Spalletti, e non starei neanche a pensare al passato come a un rammarico. In quanto a cacciare via Conte, sinceramente a me sembra una follia pensarlo, ma lo dico anche perché se Conte doveva andare via, andava via ad agosto, quando c'è stato, come giustamente ricordava il direttore Radezzani, tutto quello che è successo. Se non è stato, se non è andato via lui e non è stato mandato via, evidentemente si va fino in fondo, sicuramente si va fino in fondo con Conte fino al termine della stagione. Poi al termine della stagione si faranno i conti. Ma ripeto, io non credo che l'Inter sia questa, o che l'Inter giochi male. Io non vedo una squadra che gioca male. Mi ricordo delle altre Inter, cioè Spalletti, Pioli, la stessa ultima Inter di Mancini, quelle sì che erano Inter che giocavano molto male a calcio. Sinceramente agosto è stato due mesi e mezzo fa, e l'Inter era una squadra che l'anno scorso ha segnato 113 gol. Quindi non si
sembra
può
lontano, lo sai, Guido. Sembra lontano, sì, quel sembra periodo lontano, lì. Dai, vediamo un po' che cosa succederà.
Invito tutti un po' alla calma e giudizi sull'Inter. Ha ragione Ravezzani, che noi siamo giornalisti e quindi tutti i giorni dobbiamo dare dei giudizi. Io credo che oggi il giudizio tecnico sull'Inter sia motivato, ma sia sbagliato, cioè nel senso che sia motivato dai risultati, ma non rispecchia la reale forza della squadra.
Allora, grande calma, ma ci ritorneremo su questo argomento. Grande calma, ma ci ritorneremo. Voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis, come sempre Corriere della Sera, e anche Fabio Ravezzani. Fabio, ti seguiamo come sempre, a presto,
ciao,
e buon
Fabio.
Lavoro
ciao,
un
ciao.
Saluto a tutta Top Calcio,
ciao,
24
ragazzi,
grazie Antonio, ti tratteniamo un attimo, perché poi apriamo anche un filo diretto con gli ascoltatori, perché è bello anche sentire le domande che volete fare anche
questo,
ad Antonio Paganini, l'ex calciatore, che ci può dare anche qualche visione diversa.
Chiudiamo,
no? Dai,
con questo, trovare alibi per l'Inter e come trovare difetti a Belen Rodriguez.
E chi li trova i difetti a Belen Rodriguez? Piccolo break e torniamo con Antonio Paganina tra pochissimo.